un breve commento a questa lettura. Procederemo sempre seguendo lo schema che trovate stampato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
All'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, e si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei, proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi, a voce alta parlò a loro così: uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo, e segni quaggiù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra, e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. E avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. In quei giorni, Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione.
Il brano della scrittura che abbiamo ascoltato è tratto da due diverse pagine del libro degli Atti. La prima racconta la Pentecoste, il dono dello Spirito, effuso anzitutto sugli Apostoli, che li fa uscire e li rende capaci di annunziare le meraviglie di Dio in altre lingue. c'è stupore e meraviglia da parte di tutti gli ascoltatori, che capiscono ciò che gli apostoli dicono, parlando delle grandi opere di Dio. Da parte di qualcuno c'è anche un po' di derisione e incredulità. Di fronte all'ipotesi che tutto questo sia il risultato di una bevuta mattiniera, Pietro prende la parola e, citando un passo del profeta Gioele, ricorda come questo prodigio era già annunciato nella scrittura. Lo spirito sarà infuso, tutti profetizzeranno e, comprendendo, potranno invocare il nome del Signore ed essere salvati. Nel suo lungo discorso Pietro arriverà ad annunciare Gesù, quel Gesù che voi avete crocifisso, costituito da Dio, Signore e Cristo. E a quelli che chiedono cosa dobbiamo fare, Pietro indica la conversione e il battesimo nel nome di Gesù per ricevere lo Spirito Santo. Furono aggiunte 3.000 persone. Dal dono dello Spirito nasce la Chiesa, ieri come oggi. La seconda, secondo piccolo brano, ci colloca in uno dei primi viaggi di Paolo, partito insieme a Barnaba da Antiochia. Dopo essere stato a Cipro e in Panfilia, ritorna nella città, dove di sabato apre l'annuncio ai pagani e non più solo ai giudei, iniziando quell'opera di evangelizzazione rivolta a tutti gli uomini, e chiede di entrare nelle diverse culture e nei tanti linguaggi. È la missione della Chiesa. Questo brano, ed è il motivo della scelta, è proposto dalla liturgia per la festa dei Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa. La Chiesa li celebra e ricorda come apostoli degli Slavi. Presso quelle popolazioni hanno vissuto, adattandosi a quella cultura, hanno inventato un alfabeto, infine hanno compiuto una grande opera di traduzione della scrittura e del messale. Come dire, anche oggi il Vangelo è da possedere, nel senso spirituale ed esistenziale, poi è da portare, da annunciare, il che non significa che è semplicemente da consegnare. Come hanno fatto Paolo, Barnaba, Cirillo e Metodio, è anche da tradurre, se necessario inventando nuovi alfabeti per narrarlo, affinché l'uomo contemporaneo lo intenda e ne comprenda la bellezza. Questo è l'ulteriore e necessario sforzo che ci è chiesto, quello della traduzione, da fare sempre con l'aiuto dello Spirito, capace di animare la nostra creatività, sforzo indispensabile all'efficacia dell'evangelizzazione. Recitiamo ora il Salmo, possiamo fare uomini e donne, voglio il termine. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlo della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Mi fondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamo la tua giustizia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti,
la sua clemenza
si espande su tutte le creature.
Ti lodi, Signore,
tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo
dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.
Il Signore ora sostiene quelli che trascinano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appare il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. La mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Preghiamo. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Adesso siamo qui, bene, chiederei a Emanuela e a Monsignor Duppi di salire sul palco. Innanzitutto vorrei ringraziare la zona pastorale di medicina che oggi ci accoglie e insomma, hanno lavorato tanto insieme a noi per preparare questa assemblea e quindi siamo grati di questa accoglienza così calorosa. E vorrei ringraziare anche i nostri due relatori, Monsignor Duppi, che non ha bisogno di presentazioni e che
è meglio di nostro Duppi.
E che insomma fa il possibile per essere con noi in tutti i momenti importanti per la nostra vita associativa, ed Emanuela Buccioni, che fra pochi minuti vi presenterò, che viene invece dalla diocesi di Terni, ci aiuterà appunto a fare una riflessione biblica su alcuni passi della scrittura. Il tema della giornata, come vedete dal volantino e dalla guida che avete, dalla traccia che avete nella carpetta, è il tema del linguaggio e dei linguaggi. E lo scrittore Alessandro D'Avenia, in un suo libro molto bello che si chiama Cose che nessuno sa, scrive che le cose e la realtà intorno a noi rimangono invisibili finché non troviamo le parole per esprimerle. E credo che questo sia molto vero, ma la parola è un dono che è stato dato agli esseri umani per appunto poter comunicare tra di loro, però noi facciamo anche esperienza del fatto che anche quando parliamo la stessa lingua spesso sembra che non ci capiamo, questo sia dentro la Chiesa sia a volte anche ancora forse a maggior ragione al di fuori dell'ambiente ecclesiale. Quindi abbiamo preso come spunto l'icona biblica della nostra chiesa diocesana di quest'anno, il brano della Pentecoste, dove appunto tutti, invece grazie al dono dello Spirito, sentono gli apostoli parlare ognuno nella propria lingua, e l'assemblea si dividerà in due parti. La prima parte appunto è una riflessione biblica che verrà condotta da Emanuela e che ci
aiuterà ad attraversare la scrittura da Babele fino alla Pentecoste, e invece nella seconda parte dell'assemblea avremo un dialogo a due voci tra Monsignor Zuppi ed Emanuela, che risponderanno ad alcune domande formulate dalla CR, dai giovani e dal settore adulti, appunto per provare a capire se e come il linguaggio genera fatica, se il linguaggio, soprattutto nel rapporto tra le generazioni, è un ostacolo appunto alla comunicazione, e se è possibile anche nel trasmettere la fede provare a immaginare dei linguaggi nuovi, dei linguaggi più vicini alla sensibilità e alle scelte di vita del tempo in cui viviamo. Come dicevo prima, il tempo è brevissimo, per cui non mi dilungo oltre, presento solo molto brevemente Emanuela, di cui io non so quasi nulla, perché però ho letto tutto su Google, e quindi se dico delle cose sbagliate lei mi correggerà. E viene dalla diocesi di Terni, e appunto l'abbiamo conosciuta quest'estate al campo adulti. Ah sì, Terni, Narni e Amelia, giusto? E l'abbiamo conosciuta al campo adulti a Montefalco, dove appunto tutti i presenti sono rimasti entusiasti, e quindi le abbiamo chiesto di essere lei a guidare questa assemblea diocesana. È un ingegnere, in particolare ingegnere dei materiali, non so assolutamente cosa voglia dire, ma questo c'è scritto, però dopo la laurea in ingegneria si è anche laureata in teologia, ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino di Roma, e dal 2003 è stata consacrata nell'Ordo Virginum, e quindi ha fatto una scelta molto, molto significativa di dedizione della sua vita in maniera completa a Dio e alla sua Chiesa. E attualmente credo che insegni in un liceo scientifico, e quindi appunto io lascio a lei la parola per fare questo primo cammino da Babele alla Pentecoste.
Grazie. Non mi sento la voce. Voi mi sentite bene? Ok, va bene. Allora, intanto grazie e ben trovati a molti, e sono contenta di vedervi, molte persone.
Siamo due, così.
Sì, credo che, ecco, adesso è diverso, infatti. E ci proviamo. Il tema di oggi è bellissimo, forse è quello decisivo. La tesi del dottorato in teologia biblica è sulle traduzioni della Bibbia, che cosa significa tradurre, quindi comunicare, quindi trasmettere un messaggio. Quindi voi capite che da questo punto di vista, anche proprio per una scelta secondo me che riguarda la storia della Chiesa, la diffusione del Vangelo nel mondo, nelle lingue, attraverso le generazioni, è certamente una cosa, un tema essenziale e vastissimo, ecco, vastissimo. Allora oggi noi proviamo solo a dire alcune cose, come è inevitabile, e d'altra parte io ho visto anche il lavoro di preparazione, appunto, che è stato veramente ricchissimo, ho visto quanto materiale vi è stato anche messo a disposizione, e sicuramente tutti voi, per scelta anche di vita, appunto, siete molto dentro tutte queste dinamiche. Quindi io proverò solo a tracciare qualche idea e vi darò qualche spunto, ma che ovviamente affido a voi, la vostra esperienza, la vostra sensibilità e intelligenza. Allora, il ragionamento che provavamo a fare era una relazione che poteva esserci fra Babele e Gerusalemme, la Gerusalemme della Pentecoste, di cui abbiamo appena ascoltato il brano del racconto negli Atti degli Apostoli. Allora, il confronto fra queste due città, prima che sul linguaggio, o meglio, il linguaggio esprime questa identità, mi sembra che sia fra due modalità di vivere la città, di essere società, come siamo nello stare insieme. Quindi questo dice anche il linguaggio, questo dice la Gerusalemme della Pentecoste e questo dice Babele. pensavo di partire, invece che fare da Babele a Gerusalemme, andare prima a Gerusalemme. E quindi il racconto l'abbiamo appena ascoltato, ce l'avete tutto sotto gli occhi, riprendo proprio due o tre passaggi, concentrandoci sui primi 13 versetti. Il primo dettaglio: si trovano tutti insieme. Tutti chi? Se si va un po' indietro nel capitolo 1, si trova che c'era stata da poco la elezione di Mattia, che c'erano 120 fratelli riuniti, fratelli e penso che si possa dire sorelle, visto che si parlava sempre nello stesso contesto di Maria e di alcune donne, Maria la madre di Gesù e alcune donne. Dunque la comunità radunata. La Pentecoste riguarda una comunità radunata, non solo i dodici. O almeno questo lascia intendere il testo. Seconda sottolineatura. Cosa avviene con quel linguaggio del tuono, del vento, delle lingue di fuoco? Che lo Spirito agisce liberamente in loro. Cioè la Pentecoste non è altro che questo, non è un atto magico, non è un potere soprannaturale che viene concesso a questi uomini, a queste donne, ma l'occasione che si è presentata in cui queste persone, dopo un lungo percorso, un lungo cammino faticoso di crisi, di conflitto, finalmente, potremmo dire, si arrendono, tolgono o sono riusciti a togliere, o si sono fatti togliere dalla vita, dalle vicende che hanno affrontato dietro a Gesù, gli ostacoli all'azione dello Spirito Santo. Ecco la grande operazione da fare. E lo Spirito che agisce liberamente, finalmente, potremmo aggiungere in loro, ha due effetti, almeno due effetti. Primo effetto, la città di Gerusalemme viene presentata come una sintesi di tutti i popoli del Mediterraneo. Quindi sono lì presenti tutti questo lungo elenco, tutti questi popoli ai quali corrispondono evidentemente lingue, culture, modalità di porsi da tutti i punti di vista. In questa città, che è sintesi di tutti questi popoli, che sono lì per Pentecoste, quindi magari per pellegrinaggio, oppure vivono lì come una grande città, appunto, potremmo dire multietnica, li sentono parlare nelle proprie lingue delle grandi opere di Dio. Quindi questa è la sottolineatura. Non si sa se loro parlano in lingue diverse, ma li sentono parlare nella propria lingua. Cioè l'osservazione dal punto di vista di chi sta ascoltando, non da quello di quelli che parlano. E questo già è straordinario se ci pensate. È decentrato il racconto verso quelli che stanno ascoltando, verso quelli che ricevono un annuncio. E cosa riguarda l'annuncio? Qual è il contenuto dell'annuncio? Le grandi opere di Dio. Quindi molto molto sintetico, ci potremmo mettere tante cose qui dentro. La grande opera di Dio in assoluto per me è il dono di suo figlio, è l'incarnazione, è Dio che entra nella storia umana in carne e ossa. Ma poi qui potremmo allungare, ovviamente, siccome sarebbero tante le cose, allora sinteticamente Luca dice le grandi opere di Dio. Secondo effetto, come già prima è stato sottolineato, le reazioni. Qualcuno nell'aver ascoltato si interroga, quindi non è detto che sia convinto subito, che dice ah questi sono bravi, hanno ragione, voglio aderire a quello che loro stanno proponendo. Si interroga, si fanno delle domande, rimanevano perplessi, stupiti, si chiedevano l'un l'altro cosa significa questo. Il risultato non è l'adesione immediata degli altri, ma metterli in un percorso di domanda, di ricerca, di percorso, detto cammino, verso qualcosa, che quindi li stimola. Anche loro devono fare qualcosa, si pongono domande, chiedono, si informano, sono sollecitati a scegliere di magari approfondire, altri invece li deridono. Questo ci dice che quello che fanno questi uomini, queste donne coinvolti, che cooperano, che collaborano con lo Spirito Santo, è porre un segno, dare una testimonianza che è sempre letto da qualcun altro. E questa lettura, questa interpretazione degli altri, su questa interpretazione, noi non abbiamo, o loro in questo caso, non hanno alcun controllo. Non è nemmeno detto che dal risultato si possa veramente valutare se è stato fatto bene o fatto male quello che loro hanno fatto. Non è da lì. Altrimenti cadiamo in una logica mondana. Abbiamo successo, siamo stati bravi, siamo tanti, allora siamo nella strada giusta. E questo può essere un inganno. Non aggiungo troppo altro. Andiamo al racconto di Babele. Siamo in Genesi capitolo 11. Genesi capitolo 11 viene subito dopo il racconto del diluvio e subito prima il racconto la storia di Abramo. Il diluvio, tutta questa vicenda, ci dice che Dio, al capitolo 9 in particolare, ha posto un segno che ricordi prima di tutto a se stesso, l'arco sulle nubi, l'alleanza e la benedizione. Dio fa un patto, fa un'alleanza che è un dire bene, un fare il bene, un percorso positivo di vita, di fioritura verso il genere umano e non solo, perché si dice che il patto è fatto con ogni essere vivente, con ogni essere vivente. Al versetto 19, che è alla fine di questo brano, si dice: e da questi, cioè i figli di Noè, fu popolata tutta la terra. Quindi l'idea che si parte da un qualcuno con cui si è stabilita un'alleanza che in realtà è estesa a ogni vivente e da cui avviene la popolazione della terra. Questa è una bella inclusione, questo versetto 19, col versetto 1, dove si dice, in realtà non è la prima volta che viene detto, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Questa è la stessa frase che si dice alla creazione, no? All'inizio. Vedete, rinnovare questa positività. Che vuol dire l'essere fecondi, moltiplicarsi? Vuol dire celebrare la vita in tutti i suoi aspetti. Quindi è veramente totalmente positiva questa idea, questo progetto che Dio fa, propone appunto, al quale gli uomini possono aderire. E in questo modo entrano in un rapporto appunto di collaborazione. Non è Dio che fa tutto, non è l'uomo che fa tutto. Si fa insieme, rispettando la libertà di ognuno e i tempi, aggiungo, di ognuno. Dunque, una popolazione che riempie la terra. Alla fine, l'ultimo versetto prima del racconto di Babele riprende proprio questa idea, si rinominano ancora dopo tutti i discendenti di Sem, Cam e Jafet, i figli di Noè, si parla, capitolo 10, versetto 32, da costoro si dispersero le nazioni. Quindi l'idea, avete capito, è questa, no? Del riempire, del diffondersi, dell'andare, dell'esplorare, ecco, mettete tutte queste accezioni totalmente positive nell'ampliamento. Ma subito dopo questa frase, da costoro si dispersero le nazioni sulla terra, inizia il racconto di Babele. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura della regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra, il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Forse avete capito perché ho fatto il richiamo a ciò che precedeva questo racconto. Anche qui facciamo qualche osservazione un pochino più puntuale. La prima cosa che viene detta è che c'è una unicità di lingua e di parole. Letteralmente c'è proprio scritto hanno un unico labbro. Si vede che per loro le parole derivano più da come si mettono le labbra più che dalla lingua, ma questi sono appunto i dettagli per dire la differenza no, culturale anche qua. Unico come unico Dio, interessante, c'è questa forte unicità, no? Letteralmente che cosa fanno? Venite, mattoniamo mattoni, cioè il verbo che ritorna, quindi è molto insistente. Questa unicità del labbro, della lingua, delle parole, li porta ad avere un unico pensiero. Questo pensiero del mattonare mattoni, che è, potremmo dire, un primo processo industriale. Non c'è solo il prendere, raccogliere delle pietre e tentare di metterle su, di fare in modo che si reggano, ma c'è tutto un procedimento, delle temperature, delle cose da cuocere, l'essiccamento, insomma, richiede una certa, un certo lavorio. E l'unica attività che viene citata, vedete no, è proprio il dissero, si dissero l'un l'altro, sembra che parlano solo di questo, è costruire la città e la torre che tocchi il cielo, una torre che quindi dà proprio il senso di qualcosa di concentrato, che punta, che è ristretto, che va salendo e che necessariamente salendo a un certo punto va appunto restringendosi, quindi anche da un punto di vista geometrico, se volete, l'immagine non è quella dell'allargamento, dell'ampliamento, ma sempre di una maggiore concentrazione. Dunque l'unica attività, l'unico pensiero fisso è rafforzarsi, difendersi, concentrarsi, diventare famosi più che farsi un nome, avere quindi un nome famoso. Il nome significa l'identità, no? Capite la sottolineatura? E allora Dio scende, va a verificare. Quando Dio scende è bellissimo perché Dio scende quando ascolta il grido del suo popolo in Egitto. Dio scende quando vede che a Sodoma e Gomorra gli è giunta la voce che non si è ospitali. Questo è il grande peccato di Sodoma e Gomorra, non è altre cose da cui poi è derivato magari il termine sodomia, ma è proprio l'approfittarsi di colui, dello straniero che arriva, del forestiero. Avete presente, no, quel passo dove poi Lot salva i due angeli stranieri che volevano essere, che si tenta di violentare, ma non è un problema, diciamo, di omosessualità, visto che Lot pensa bene di dare le sue figlie in cambio dei due ospiti. Quindi il problema è l'approfittarsi di colui che arriva in una condizione fragile nella città. Ecco, Dio scende a verificare queste situazioni. Si fa vicino, potremmo dire. E la sua constatazione è che la loro opera, quanto hanno in progetto di fare, non è loro impossibile, questo è l'inizio della loro opera. Ma qual è l'opera nella lettura che in qualche modo Dio dà, che è chiaramente negativa? È come se fosse un suicidio. Questa iperconcentrazione è preliminare a una specie di implosione sociale. È qualcosa di negativo, allora lui dice la devo interrompere, altrimenti il mio progetto, che era un progetto di vita che si espande, qui va proprio nella direzione opposta. Devo fermarli in qualche modo. Immagine filmica, avete presente tutti sicuramente il racconto del Signore degli Anelli. Immaginatevi adesso Gollum che se ne sta nella grotta al buio tutto concentrato sul suo tesoro e il suo viso e il suo corpo si deformano perché è ossessionato da questo oggetto prezioso che poi lo trascinerà alla fine, no, quando si tuffa per recuperarlo nella voragine del fuoco. Ecco, l'immagine è esattamente questa, l'essere totalmente concentrati in qualcosa che ti perde, ti distrugge. Però apparentemente l'opera è positiva, non è evidente che sia una cosa cattiva, perché in fondo io che cosa vedo? Che sono uniti, che sono forti, che lavorano tutti per un unico scopo, per un unico progetto, quindi noi potremmo dire, beh, ma che male c'è? stanno costruendo la propria identità. Perché è una cosa così cattiva? Non è evidente, capite? Quindi bisogna essere attenti. C'è un linguaggio che usa parole positive, parole buone, svuotandole dall'interno, deformandole. Allora ecco che viene provocata una crisi. La crisi che prende la forma dell'incomprensione, l'incomprensione interna, che noi consideriamo evidentemente una minaccia, qualcosa da allontanare. E invece questa confusione che noi percepiamo evidentemente anche della nostra esperienza personale come negativa è quella che ti obbliga a fermarti, infatti il progetto si interrompe. E ci si chiede, e adesso che facciamo? Dove andiamo? Questo era esattamente l'obiettivo di Dio, distoglierli da questo progetto ossessivo che in realtà li condannava alla sterilità, potremmo dire, a finire con se stesso, dicevo, a una sorta di implosione sociale. L'effetto dell'intervento di Dio qual è, come abbiamo visto prima, sarà la dispersione. Da lì il Signore li disperse su tutta la terra, cioè ha riallacciato da dove erano partiti, dovevano disperdersi. Loro fanno tutto questo per non disperdersi e allora c'è questo passaggio che li riporta nella condizione positiva. Dunque, se noi eravamo abituati a pensare Babele come il segno della confusione alla quale pone in qualche modo rimedio la Pentecoste, quasi come una sorta di contraltare, in realtà non è così. Qui è l'inizio di un progetto che in realtà è positivo, cioè quello della diffusione. La diffusione, ancorché derivi da confusione, è meglio dell'univocità. Meglio essere un po' confusi, meglio avere tante voci, meglio avere tanti progetti, piuttosto che averne uno unico che ci fa chiudere. La chiusura è la parte negativa. Meglio partire, meglio muoversi, che diventerà, capitolo 12, lo stile di Abramo. Vai, entra in te stesso, oppure va verso te stesso, verso la tua terra, e parti, vai, muoviti. L'esplorazione, no? L'esplorazione di Abramo che farà? Seguirà la voce di uno che non si vede e di uno il cui nome non si può nemmeno pronunciare. Vedete com'è l'opposto degli altri che invece facciamoci il nome. Mi interessava farvi cogliere queste dinamiche che ci sono un po' fra i due testi. Adesso proviamo a vedere invece che cosa significano per noi queste cose. Allora, la prima è una cosa a cui tengo molto, di sempre, ma la nostra generazione deve affrontare il nostro tempo, e che è questa, la possibilità della deriva ideologica di una società, di un'associazione, di un gruppo o di una persona. In che senso dico questo aspetto dell'ideologia? Se io singolarmente o facendo parte di un gruppo mi accorgo che reagisco male all'ambivalenza della realtà, devo essere attento, è un campanello d'allarme. Ripeto, questo è un dato della vita quotidiana. La realtà è ambivalente, non è univoca, è sottoposta a diverse interpretazioni, a differenti voci che mi generano fatica, confusione. Allora potrebbe essere una soluzione escludere proprio quelle parti più dissonanti, quelle parti scomode, in modo da sentirmi più rassicurato. Vedete che sto cominciando a chiudermi in una città perché escludo le altre, no? Secondo indizio è che non riesco più a vedere gli altri perché il mondo che ho attorno, che ho scelto di cui circondarmi, mi assomiglia, parla la mia lingua, usa le mie stesse parole chiave o insomma lo stesso linguaggio. Quindi finisco in buonissima fede, tutto questo accade, eh? Non è che c'è una scelta cattiva. Ho l'impressione che il mondo corrisponde, e cioè è, la mia parte, quella che io ho scelto, quella che mi interessa di più. E mi ritrovo nell'ideologia che per definizione è qualcosa di inconfutabile, perché non, quando sono caduto nell'ideologia non sono più in grado di vedere l'evidenza contraria, perché la cancello, la rimuovo, perché mi destabilizza, perché è faticosa, perché mi obbliga, mi manda in confusione, tutte quelle cose che appunto io tendo a respingere. Si inizia con il poco interesse per le idee diverse. Io ho delle idee, ho delle convinzioni, me le hanno trasmesse, ci credo, ci ho costruito magari la mia vita, ci ho speso energie per poterle portare avanti, per farle fruttare, e quindi tendo a disinteressarmi. Cerco solo i miei simili. Mi pongo o ascolto, presto orecchio, solo a quelle domande di cui già so le risposte. Dopodiché, e qui diventa una fase ancora più seria, più grave, comincio a percepire le voci dissonanti non solo come qualcosa che tendo a escludere o a non ascoltare, ma le sento come ostili. Addirittura mi posso sentire perseguitato. Ah, non ci ascolta, ah, vedi quelle, no? Quindi il noi e loro, no? Questa distinzione che mi fa chiamare l'altro che ha una voce diversa proprio come lo stile è il nemico. Capite? Quindi entriamo in questo tipo di linguaggio. Addirittura Dio stesso si può usare in questa costruzione che andiamo facendo per rafforzarci. Dio stesso, le idee religiose si possono usare come il materiale con cui fare i mattoni, da mattonare e con cui poi costruire le nostre torri. E allora io non ho più la fede, ma l'ideologia della fede. Questa è una combinazione pericolosissima, chiaramente. Può essere anche una fede politica, per dire, ma la fede religiosa chiaramente può, non è esclusa da questo tipo di situazione. E noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che non può esserci nessuna vita spirituale se non ci si libera da questa ideologia della fede, che mi dà delle risposte facili, pronte, ma che alla fine finiscono per essere false perché sono preconfezionate. Mentre invece la fede è quella che nel cammino, quello possiamo richiamare Abramo, possiamo richiamare altre immagini, è quella che ci libera progressivamente e mi fa porre sempre nuove domande. Però dobbiamo anche essere consapevoli che soprattutto per una persona giovane quello dell'ideologia, diciamo, potrebbe essere un passaggio quasi inevitabile. Nel momento che io cerco di scoprire la mia identità, magari incontro un ideale che mi piace, e mi ci ritrovo, decido di aderire, e quindi mi fa bene anche questo sentirmi in gruppo, darmi appunto un nome, ritrovarmi. È positivo questo aspetto, se è un passaggio, come dovrebbe essere, come potremmo dire, non so, l'adolescenza, no? È un passaggio inevitabile, non consideriamo mai un fatto positivo che un bambino, perché di solito capita in situazioni di lutti gravi, si trovi ad essere già grande. Ah, è cresciuto tutto insieme, perché? Perché magari gli è morto il papà, la mamma, e ha dovuto affrontare la vita con certi termini, no? Quindi è bene che ci sia il passaggio graduale, l'adolescenza con tutte le sue appunto contrasti e contraddizioni, però se resta passaggio, non se si resta bloccati lì, chiaramente. E allora la fine di questo momento un po' dove si è idealizzato troppo magari la persona che ci ha fatto incontrare l'ideale, l'associazione, il gruppo parrocchiale, il movimento, eccetera, nel quale io ho incontrato magari qualcosa che ha ispirato la mia vita, si scioglie magari con un passaggio un po' di crisi, sempre un momento un po' difficile, ma non posso evitarlo. Se lo escludo, rischio di rimanere appunto sempre in questa sorta di limbo. Oppure, se non viene affrontato in modo giusto, questo aspetto di crisi, di confusione, questo elemento che mi fa uscire un po' dall'incantesimo del mio gruppo è il migliore di tutti, il rischio è che se ne vada proprio, si scappi, si lasci tutto in blocco, e anche questa non è una cosa evidentemente positiva. Mm. Gestire questo passaggio di crescita, allora, che cosa comporta? Anche qui solo qualche flash. Per esempio, provare a riflettere sulla struttura organizzativa che ci si è dati. Sarebbe la dimensione torre. La struttura organizzativa ci serve, serve appunto a crescere, a tutti quegli aspetti positivi che dicevo prima. Ma se io perdo l'obiettivo, dedico mille energie o troppe energie spese proprio per la struttura. Dunque, quello che dovrebbe essere uno strumento, un mezzo per realizzare qualcosa, che è la vita, l'espansione, tutte quelle cose che dicevo all'inizio, finisce per assorbire la mia di vita, quindi invece di generare mi sta spegnendo. Questo è un rischio che spesso si trova anche nella Chiesa e che quando qualcuno la percepisce come tale, appunto può arrivare anche a rifiutarla questa dimensione, no? Quindi c'è questo primo elemento da rimettere in discussione. La struttura serve per, oppure mi succhia vita, mi succhia energie in un modo che diventa solo autoreferenziale. Cioè le mie energie sono spese, non so, al 90% per la struttura stessa o perché funzioni bene. Se siamo nella prima ipotesi, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Questa è una degli elementi, dicevo, di una struttura che è diventata ideologica. L'altra possibilità potremmo chiamarla la caduta un po' gnostica, cioè le idee. Ho un'idea, la mia idea, la mia lettura della fede, della Chiesa, del mondo, e queste idee, essendo acquisite, tendono a essere rassicuranti. Sono dalla parte giusta. Direi che questa è la cosa che è più forte, che non voglio che cada, non voglio che sia messa in crisi, no? Da magari voci diverse, dicevo prima, dissonanti. E, però il rischio è che io così mi sto sganciando dalla storia, dalla realtà, dalla vita concreta delle persone. Quindi, sganciandomi, io sono forte, il mio gruppo apparentemente è sano, nel senso che fa tante cose, fa tante iniziative, è numeroso, ma non sta parlando più, non raggiunge più, non è più efficace, è un segno che non fa più né porre domande né magari non suscita nemmeno derisione, non suscita più niente. E questo chiaramente è qualcosa da evitare. Altra possibilità, un altro ambito, parlando della trasmissione, no? Si diceva, trasmissione della fede, è quando queste dinamiche avvengono fra diverse generazioni. Se il fine è, potremmo dire, la vita, no? Il camminare, la crescita dell'altro, la trasmissione della fede è finalizzata a questo, dei contenuti della fede e con tutti i suoi linguaggi, è finalizzata a questo, non a consegnare un pacchetto, a volte si usa l'immagine bella, no? Del dare, il consegnare il testimone. Però non è solo dare un oggetto, chiaramente, un pacchetto di verità, delle modalità, delle prassi, ma piuttosto è entrare in una dinamica con l'altro, relazionale. Quindi la trasmissione non è l'obiettivo. Capite, stiamo ragionando sulla differenza fra appunto i mezzi e i fini. Allora, quale può essere la percezione della generazione più adulta che deve fare il passaggio di testimone verso i più giovani? Sono così diversi, non capiscono, e poi se io gli affido questa cosa gli do troppo spazio e loro finiscono per tradire quello che noi abbiamo difeso, preso con tanta fatica in tanti anni, in tanto tempo precedente, cioè la paura del tradimento. Potremmo anche dire che la nuova generazione è esposta al rischio di degenerare, no? Giocando sul termine. E questa paura può far, per qualcuno può diventare il blocco per non fare più quello che appunto si prova a fare. E allora ci sono due modi per bloccare il progetto, questo rischio. Non dire più niente, sperando che spontaneamente qualcosa passi, oppure irrigidirsi sui contenuti. si chiede l'assoluta conformazione in qualche caso per dare l'approvazione. Capite tutti che questo non può funzionare. Il passaggio della trasmissione, il traghettare qualcosa, significa anche affidarsi all'altro, accettare che l'altro possa avere una interpretazione, persino una selezione di quello che noi gli diamo. Significa accettare la parzialità di questa trasmissione. E noi siamo però bloccati da, però così non c'è tutto, stiamo perdendo i valori, no? Sapete questi discorsi che spesso chi vive con questo tempo con fatica, perché dove sente la fatica? Perché sente o il non ascolto oppure la deformazione di quello che sembra che sia stato passato e capito male o addirittura rifiutato. Ora, la degenerazione è un rischio reale, no? Ma è come dire, se io cammino, se io vado avanti, certo che potrei perdermi lungo la strada, dovrei sbagliare strada e dover tornare indietro, fare inversione e riprendere il verso giusto, oppure potrei perdermi definitivamente. Ma impedire il cammino, impedire l'evoluzione è di per sé perdita sicura, è quello che dicevamo all'inizio, il rafforzamento che finisce per causare l'implosione e quindi la sterilità. C'è una bella espressione di Luigino Bruni che su questo tema mi pare esprima bene il concetto. I nostri figli possono diventare migliori di noi se doniamo loro la libertà di poter diventare peggiori di noi. La libertà di tradire i nostri sogni, la libertà di tradire le nostre promesse, perché forse non c'è dono più grande. A me sembra che esattamente questo anche che Dio, no, fa un po', ha fatto e fa nei nostri confronti. Donare la possibilità di diventare peggiori, di tradire come possibilità, però ci vuole un grandissimo coraggio per affrontare questa paura, è l'unico modo con cui la libertà della scelta può essere sollecitata. È un po' come quando le mamme fanno gli zainetti perché si deve fare l'escursione in montagna, no? A un certo punto camminando lo zaino pesa, allora ci si deve fermare e magari dare un'occhiata dentro, cosa mi sto portando, tutto quello che mi hanno trasmesso. Se continuo a portare tutto, perché sennò poi a mamma dispiace, finirò per arrivare sfiatato in alto e magari non manderò tante benedizioni, perché non riuscirò, sarò così appesantito da guardare solo a terra, no? Sudando e faticando. E quindi ciò che mi è stato trasmesso diventerà un peso, non un tesoro. D'altro canto, se sì, come molti ragazzi dicono, ma tutte queste cose basta, non servono, servivano a voi, mollo tutto lo zaino, quando dopo aver fatto qualche altro po' di strada e sentirò magari fame o freddo, mi sono liberato dal peso, quindi ho camminato veloce e leggero, ma poi quando ho necessità non ho più quello che mi serviva. E dunque chiaramente la soluzione è quella del fare delle scelte, discernere il famoso essenziale, no? Di cui si parlava. Allora, per essere ancora qui, vado un po' sulla sintesi perché vedo che il tempo sta un po' finendo. Andando più, vedete, avete visto che ho ragionato di più sull'aspetto più interiore, più personale, riguardando la trasmissione, credo che si debba accettare, una situazione molto più difficile a farsi che a dirsi, di non trasmettere tutto, fare una selezione, accettare la parzialità. Secondo, accettare il fatto che ci sia il dissenso e che anzi sia positivo far emergere anche il conflitto. Il conflitto può comportare che una parte della trasmissione sia interrotta. Questa è una cosa che ci mette una profondissima angoscia, perché quello che viene prima ci dà sicurezza, è il conosciuto, è il noto. Dico qui una cosa che forse potrebbe stupirvi. C'è un articolo interessante di un gesuita che ha detto, ha fatto questa lettura, dicendo che l'emancipazione della donna è una delle cause del declino della Chiesa. Adesso ve lo sto anche un po' sintetizzando in modo forse eccessivo, ma questo significa che una certa struttura, una certa conformazione, un certo tipo di tradizioni sono state strutturali per un certo tipo di trasmissione. Allora, dire che se queste strutture si mettono in discussione non c'è più quasi possibilità di trasmissione sarebbe tristissimo. Non so se riuscite a cogliere quanto può essere grave una lettura di questo genere, ma infatti noi sentiamo dei rigurgiti di questo. Bisogna tornare a... abbiamo perso certe modalità, certe cose che si facevano. Ecco, la Bibbia ci dice altro, il Vangelo ci dicono altro, noi abbiamo qualcosa a cui tornare, certo, e non sono le esperienze solo storiche, ma ciò da cui siamo nati, ciò da cui siamo partiti, il come e dove è nata la Chiesa, cioè quell'esperienza di Pentecoste, che è successo? L'esperienza di Pentecoste, che era quella che faceva sì che i primi, quella comunità a cui ho accennato, hanno prima aderito personalmente, poi sono maturati come comunità, nella fraternità, nell'amicizia, anche nel conflitto, anche nell'incomprensione, e quando finalmente, avendo attraversato la crisi, che non tutto dipendeva da loro, anzi, hanno dato la possibilità allo Spirito di inviarli a una comunità che era ben più grande della loro, che era il mondo. Quel mondo rappresentato lì a Gerusalemme. Vede le tre fasi. L'adesione personale, che è quella un po' esposta al rischio, dicevo, un pochino dell'ideologia. La dimensione comunitaria, dove io cresco, maturo, nelle relazioni, soprattutto di, ripeto, amicizia, autentica, l'incontro autentico con l'altro, ma tutto questo poi fruttifica veramente nell'essere inviato, nel percepirsi comunità mandata a chi è al di là, a chi è oltre, non all'interno. Non serve, no, che sia solo chiusa internamente. Scusate, sto tagliando qualcosa e stavo cercando di arrivare a un senso che volevo dire qualche altro aspetto, ma vedo che non sarebbe utile a questo punto aprire troppe altre finestre. Allora chiudo con un paio solo di riferimenti. Ah, discorso che dicevo prima di questo rapporto con l'emancipazione femminile, che qui vi cito un altro film, recente, che avete visto, avete presente, credo, Suffragette, quella sul percorso, no, per arrivare al voto delle donne in Inghilterra. C'è una scena in cui la protagonista, che ha un bambino, dice: ma se avessi avuto una figlia, come sarebbe stata la sua vita? E il marito, in modo abbastanza noncurante, dice: come la tua, suppongo. E lei, terrorizzata da questa prospettiva, si dà tantissimo da fare perché le cose possano cambiare. Questo riferimento è comprensibile a chi ha visto il film o chi ha presente in che condizioni viveva quella donna, quelle donne e quelle famiglie. Però è per dire, veniamo da queste situazioni, non idealizziamo dei passati o anche un presente che per chi è giovane può non apparire così attraente come magari può sembrare a noi. Non abbiamo paura quindi di questa messa in discussione. L'eredità, quella, no, che noi cerchiamo di trasmettere, deve essere per forza sottoposta a una forma di rielaborazione e reinterpretazione, altrimenti non c'è la vera accettazione, il far proprio da parte del giovane o di chiunque altro si trovi ad incontrare la proposta. E forse ecco l'ultimo riferimento carino può essere anche a dove può avvenire, no, la trasmissione. C'è un luogo speciale che qui credo che sia, in cui siamo molto esperti, anche da noi veramente, che è quella del cucinare. Quando si cucina ci sono spesso, si raccontano delle cose, si sta insieme, no? Si parla e si raccontano le storie del gruppo, della famiglia, e anche lì avviene una trasmissione nel momento che c'è un incontro personale con l'altro. C'è anche qui una storica francese che ha fatto proprio questa teoria bellissima, cioè noi ci affanniamo, no, a creare delle occasioni di trasmissione, di formazione, e sono doverose, ma spesso dove passa di più il chi noi siamo è la soglia. Lei usa questa immagine, la soglia. Quando è finita la riunione, si sta per andare via, magari quello scambio di battute, quando non si è più nella situazione precedente, non si è ancora in quella successiva, quando si sono un po', come dire, deposti i ruoli e lo scopo, l'intenzione per cui tu hai creato un incontro, in quella modalità più rilassata, potremmo dire, più forse autentica, lì, specialmente il giovane, può cogliere di te e di quello che tu hai dentro di te forse molto di più di quello che immagini. E forse lì passa, viene trasmesso qualcosa di cui tu sei e di quello in cui credi, in quello che ti muove veramente nel profondo, che magari non è valutato, diciamo, come potrebbe. Sul cucinare e sul raccontare, altro riferimento filmico che vi invito, se il caso non l'aveste visto, è una storia, in realtà sono due storie vere, una degli anni 50 e una degli anni, primi anni 2000, che si sono intrecciate, e il titolo del film è Julie e Julia. Non so se lo conoscete, interpretato anche da Meryl Streep. Si parla di cucina, si parla di ricette, si parla di una ragazza sposata, insomma, dell'epoca moderna, che è in confusione con se stessa, col lavoro, con quello che conta nella sua vita, e lei riscopre attraverso un libro di ricette, diciamo, di questa donna, se stessa e dove vuole andare. Questo mi piace ricordarvelo per un aspetto: a volte nella trasmissione dobbiamo avere fede che è possibile che alcuni elementi di ciò che noi trasmettiamo saltino una generazione. È possibile che se questa trasmissione sia stata autentica, l'eredità non va perduta. Magari una, due generazioni dopo, davanti alle nuove sfide della vita, davanti alle magari sconfitte dell'aver esplorato strade che non portavano frutto, si può tornare a riscoprire quello che si era tralasciato prima. Però voi capite che se io condanno, polemizzo con quello che tenta di esplorare le strade nuove o di proporre valori nei quali io magari non mi ritrovo, consumerò il distacco. Se invece io trasmetto fiducia e punto, ripeto, su quell'autenticità dell'incontro, do quella possibilità di andare, ma anche eventualmente di tornare, rispettando veramente la libertà dell'altro e allo stesso tempo rimanendo fedele, leale a quello in cui credo di più, quello che mi ha convinto di più rispetto a ciò a cui ho investito di più la vita. Scusate se ho, temo, allungato un po', ho fatto un po' di tempo.
Noi dovremmo stare qui con te per ore, ma abbiamo lottato col parroco per l'orario della messa e abbiamo perso, e quindi... Sì, grazie. Allora, noi ora cercheremo di fare quello che succede in un altro film, Interstellar, quindi dilateremo il tempo e in mezz'ora faremo tutto. Allora, questa seconda parte dell'assemblea prevede appunto alcune domande fatte sia a Monsignor Zuppi che a Emanuela, ed è divisa in tre domande. La prima domanda ha come tema, l'avete nella traccia, quando il linguaggio genera fatica, e verrà introdotta da un video che è stato pensato dalla CR, e anche la domanda verrà posta dall'ACR, e poi appunto chiederemo sia a Monsignor Sdoppi che a Emanuela di provare a dare qualche risposta, ovviamente in pochissimi minuti. Ci vedete? Non abbiamo ricevuto nessun compenso dalla UIL. Chiederei alla CR di salire sul palco. Allora, vi leggerà la domanda Daniele Bachilega, che è il responsabile della CR e viene dalla parrocchia di Castenaso.
Ce l'hai, benissimo. Perfetto, ti hanno dato il microfono.
Il video, si sente? Il video conclude: a volte per comunicare davvero la tecnologia non è tutto. Potremmo parafrasare: a volte per comunicare il Vangelo la tecnologia non è tutto. Basterebbe alla Chiesa padroneggiare di più il web per parlare la lingua dei contemporanei? Perché ci sembra invece che se la stessa Wind veicola lo slogan più vicini, anche per la Chiesa la domanda fondamentale resti in quale modo essere più vicina al popolo di Dio. Per realizzare questa vicinanza, abbiamo il coraggio, come ci chiede Vangeli Gaudium, di rivedere le prassi e le consuetudini ecclesiali che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è percepito adeguatamente? In AC, come possiamo lasciare il linguaggio associativo che solo gli iniziati capiscono e usare il linguaggio della gente, anche di quelli che apparentemente consideriamo cristiani di secondo ordine?
Partiamo a rispondere da Monsignor Zuppi.
Dunque, sì, in effetti era un po' contraddittorio che fosse la Wind, però forse c'è qualche consapevolezza. Dunque, faccio il racconto, perché siccome il problema non è che ce l'abbiamo soltanto noi, penso che il confronto con il linguaggio e con la comunicazione ovviamente riguarda tutti quanti. L'anno scorso il tema della Conferenza Episcopale Italiana era proprio le comunicazioni, e in cui, ma anche per esempio al Sinodo stesso, al Sinodo dei Giovani, all'inizio c'era un documento, scusami quanto c'è? Quanto se no uno comincia
4 minuti,
dai, ma 4 minuti per non prendere nemmeno il dire buongiorno,
è una premessa,
è una premessa.
5.
così va bene. No, no, tu fai, dammi a botta qualcosa. Ma insomma, comunque allora, guarda, in sintesi, è chiaro che è un problema molto aperto. È un problema in cui noi ci confrontiamo, che è anche le modalità con cui soprattutto le giovani generazioni, i cosiddetti nativi digitali, vivono, che per alcuni, diciamo, preistorici, che sono rimasti tali per scelta un pochino e poi per incapacità dall'altra, però io dico per scelta perché poi insomma così, io non entro tanto nel mondo digitale se non è il minimo necessario per quanto mi riguarda, è la realtà, è la consuetudine, sono le modalità di comunicazione. Allora, sia alla conferenza episcopale, sia al Sinodo dei Giovani, si ondeggiava tra la condanna, come se appunto la comunicazione fosse, deformasse i ragazzi, rovinasse le famiglie, impedisse il rapporto personale, eccetera, e al contrario, così gli innamorati del digitale, della comunicazione, che dicevano: non avete capito niente, siete nel passato, è tutto lì, basta, bisogna entrare nel mondo digitale perché è l'unico modo per comunicare, per non essere esclusi. Direi proprio dai due estremi. Ora, che sia uno strumento, questo ce l'abbiamo anche tra di noi, ci sono alcuni, mi attribuiscono un sacco di cose, però io effettivamente l'avevo detto quando stavamo all'azione retorica, cioè che, però parlando di altro, ho detto che ad alcuni preti gli taglierei le mani quando sul digitale, che effettivamente che diventa un'occasione per dire le fesserie, e che le fesserie restano, questo è il problema, che se io una fesseria alla Presidente, ce la vediamo io e lei, se la metto via internet ce la vedono tutti, e quindi è chiaro, e resta, per cui poi è molto, diciamo, ti fotografa molto di più di quanto, quando lei ha detto che si è visto il profilo di Emanuela su Google, è pericolosissimo, perché poi ci stanno anche le cose, tutto ci sta dentro, qualche volta anche un sacco di stupidaggini, che fai fatica a discernere, perché se uno dice che Emanuela, non so, copiava a scuola, adesso faccio per dire un compagno di classe invidioso chiaramente, però copiava a scuola, poi era soltanto un compagno di classe invidioso che siccome l'ha messo in internet era la copiona, non so se mi spiego. Allora io credo che il punto è che senza la relazione, senza l'incontro personale, non utilizziamo, veniamo deformati da quelli che sono degli strumenti importanti, non c'è dubbio, che sono anche un linguaggio con cui comunicare, che se, senza però la relazione diventa un'illusione. C'è sempre una dimensione personale, d'incontro, che è indispensabile, che dà senso a tutto quanto il resto. Se manca, o prima o dopo, cioè se diventiamo virtuali o un gruppo WhatsApp, credo che diventiamo un profilo e non quella comunicazione che è rigorosamente personale e che c'è sempre richiesta. Per cui c'è il problema, qui dice, come lasciare però il linguaggio associativo che sono gli iniziali. Questo è un altro problema ancora però, che qualche volta si matura un linguaggio associativo, in parte è anche logico, perché è evidente che si matura un linguaggio, per fortuna, perché vuol dire che parliamo, vuol dire che c'è una comunicazione tra di noi. Qual è il problema? Quando questo diventa un linguaggio interno, quando non sappiamo più comunicare all'esterno, quando pieghiamo l'esterno alle logiche interne, perché non ci capiscono, certo, non ti capiscono, parli in dai per scontato, eccetera. In questo è bellissimo il tema che avete ripreso, che poi è quello di quest'anno, tutti li udivano parlare nella propria lingua, è straordinario. E a questo anche l'Azione Cattolica, ovviamente, siamo tutti, lo possiamo vivere tutti. Allora, che quel linguaggio interno non diventi un linguaggio esclusivo, ma al contrario ci aiuti a parlare quella lingua che in quel modo che tutti ci possono sentire e capire nella loro lingua, ecco. Ed è questa la grande sfida, che però è quella di essere spirituali, cioè di essere evangelici. È il Vangelo che ci fa parlare tutte quante la lingua, quindi che c'è un linguaggio nostro, ma certo che ci sta, per fortuna, vuol dire anche ma più è un linguaggio spirituale ed evangelico, più saremo capaci di parlare con tutti.
Bravissimo.
No, io ti vengo la botta, che io
non so se quello funziona.
Sì, ecco, adesso sì. Ok, abbiamo recuperato.
No, bisognava accenderlo.
prima non e in realtà molte delle cose che ho già detto prima erano un po' in questa linea, quindi non mi ripeto. E solo una piccola sottolineatura: il discorso, appunto, che il linguaggio interno non è in sé cattivo, perché è segno di un'identità, quindi non dobbiamo sciogliere l'identità per andare incontro agli altri. Dobbiamo toglierci dalla testa che le differenze implicano una gerarchia, che siccome siamo diversi uno è meglio e uno è peggio. Questo vale dal rapporto uomo-donna, dal rapporto vecchi-giovani, dal rapporto italiani-stranieri, che ne so. Le differenze ci sono benedette. L'errore sta nel sentirci più forti se diminuiamo l'altro. Quindi se evitiamo questo rischio, avrò anche curiosità di conoscere l'altro, non devo negare ciò che mi rende me stesso e andrò incontro. Quindi questo mi sembra un po' la chiave su questa cosa. E poi sulla parte della relazione, appunto, mi pare che abbiamo insistito abbastanza. Quindi mettersi in ascolto. Forse questo, ecco, se dobbiamo fare una piccola aggiunta. Dare spazio agli altri, quelli che sono diversi, di dirsi. Quindi se io riesco a lasciare che l'altro emerga in quanto tale, non mi verrà così strano poi cogliere le sue parole, i suoi modi di esprimersi, capirsi sempre di più, e aiuterà me a uscire dal rischio dell'autoreferenzialità di cui parlavamo prima.
Grazie Emanuela. La seconda domanda che vorremmo porre prende un po' spunto dal sinodo dei giovani, quindi sarà in particolare spunto sul dialogo tra generazioni diverse. Nel video vedrete una brevissima intervista a Gioele Anni, che ci raggiungerà nel pomeriggio, che è un consigliere nazionale per il settore giovani, è stato segretario nazionale del SAC, del Movimento Studenti, ed è stato uditore al sinodo, dove ha partecipato anche, appunto, il nostro vescovo. E tra l'altro l'icona che vedete qui sulla destra, appunto, è l'icona del sinodo dei giovani che la nostra equipe giovani ha molto pregato in queste settimane. Quindi guardiamo il video e dopo rispondiamo.
Digitale, però è buon segno, vuol dire che no.
Questo sinodo dei giovani ci aspettiamo.
radio, va bene,
si passa la radio.
Facciamo partire, se no non
usciamo. Questo sinodo dei giovani, ci aspettiamo che la chiesa guardiano i giovani, noi non il sociologico, ma partendo dalla nostra realtà vera. Quindi veramente i giovani, l'hanno detto già oggi alcuni dei padri sinodali, non sono oggetti della funzione della chiesa, ma siamo soggetti, siamo chiesa dei per primi. Come sempre, Papa Francesco ci ha dato tanti spunti, mi ha colpito quella frase, la chiesa è in debito di ascolto verso i giovani, e penso che sia vero, penso che molti giovani non si sentono ascoltati. E poi tutte le parole specifiche mi colpisce il suo atteggiamento, di forte positività. Papa Francesco non è spaventato dai giovani di oggi e dei cambiamenti culturali. Sa, sulla loro parte della mia passionale, che oggi i giovani sono una parte privilegiata del popolo di Dio per intercettare questi cambiamenti culturali e le sfide del presente. E quindi speriamo che il suo atteggiamento si sia contagiare tutti i padri sinodali.
Chi sale sul palco per i giovani? Legga su.
Allora, legge la seconda domanda il nostro vicepresidente giovani, Gabriele Marino, di Casa Fabbri.
Il sinodo dei giovani è stata un'occasione di scambio tra adulti e giovani, luogo in cui si è cercato di ritrovare un linguaggio comune. Mi sembra che al di là delle cose dette e dal numero degli interventi fatti si siano evidenziate difficoltà nell'esperienza dell'ascolto reciproco, il linguaggio e lo scambio tra padri sinodali e giovani, come era soprattutto nei momenti di non ufficialità, e infine come è stato recepito il messaggio del sinodo nelle vostre diocesi.
Vabbè, però adesso siete dei provocatori, perché queste sono tre domande. Come si fa? Vabbè, grazie, perché sono tutte quante delle domande importanti, molto. Ma al sinodo, per esempio, poi Gioele lo racconterà, l'ho incontrato, siamo stati insieme in diverse occasioni, non era ascoltabile, non era facilissimo. Anche lì c'era un problema di linguaggio, era proprio un problema fisico, dato da due cose. Uno, i giovani, quasi tutti i giovani erano uditori, erano stati messi, collocati, fate conto come se fosse questa, come un'aula universitaria però, in grosso modo così, ed erano tutti quanti in fondo, una specie di curva sud in alto, dove c'erano tutti quanti, che poteva essere una curva sud, un recinto, oppure nel senso messi lassù, eccetera. Ed erano rumorosissimi. Cosa che faceva un grande piacere a Papa Francesco, si divertiva moltissimo, un pochino li incitava anche un po', come dice lui, a farlio, che poi lui ha tradotto in un italiano troppo poco corretto, casino. Intanto adesso racconto una cosa, che quando siamo andati dal Papa il 21 aprile, no, dell'anno scorso, io ho detto proprio, come dice lei, spesso è stato un bellio. Una bella confusione. L'unica cosa che mi ha detto alla fine, mi ha preso una parte e mi ha detto: guarda, temevo che tu traducessi casino, cioè che facessi il suo errore, solo che io lo capivo che cosa significava dire casino. Lui all'inizio era come lo diceva senza nessuna malizia, e in cui era chiarissimo che certi interventi di alcuni padri sinodali, giovani proprio, quindi rumoroggiavano, oppure il peggior commento era il silenzio, cioè finiva il discorso, silenzio, eccetera. Mentre sottolineavano gli interventi che gli piacevano con molto rumore, con molta partecipazione, eccetera, insomma. Non è stato scontato, e non è scontato il discorso della comunicazione tra generazioni, questo lo sapete anche voi, nel piccolo, nel grande, qualche volta lo descriveva così bene Emanuela prima, cioè l'impianto, per esempio, il rimpianto, la nostalgia per le stagioni d'oro, nello straordinario, a mio più passatempo, più vente, quindi sono ammirato il discorso di San Giovanni XXIII all'inizio del concilio, quando dicevano quelli che, vi ricordate, quelli che sanno vedere soltanto il guai e le rovine, e quelli che dicevano perché un tempo, come se, no? Diceva lui, come se la storia non ti insegna niente, no? Come se non vivi nella storia, ma vivi appunto di passato. In cui tradisci la vera tradizio, cioè la comunicazione. Quindi è chiaro che ci sta un problema. La sintesi per me è il discorso, io me l'ho appuntato perché diciamo la verità che quelle domande erano già arrivate, è il discorso che il Papa ha fatto all'inizio ed è questo. Sappiamo che i nostri giovani saranno capaci di profezia e di visione nella misura in cui noi, ormai adulti o anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare e condividere i sogni e le speranze che portiamo nel cuore. È lì il cambiamento. Quindi il problema nostro non è ossessionarci nello spiegare, fare gli utilizzati, gli omogenizzati, che poi giustamente i giovani dicono questo tu mangi tu, però dice ma come l'ho preparato con tanto amore, una robetta che tutta la puoi mangiare, proprio no. Quando è deludente per noi, è infastidente e paternalista per i giovani, nessuno ce l'ha mai fatto, anzi credo che molti di noi sono cresciuti con gente che sognava, che ci ha trascinato perché guardava avanti, mica perché stava sempre attorno come i genitori, lo dico con molto affetto e rispetto perché fare i genitori non è un mestiere facile, anche quello del vescovo, ve l'assicuro, fare i genitori anche non è facile, diciamo. Per cui poi stanno ossessionati a dare le cose, a vedere quello c'è eccetera, mentre se noi sogniamo i giovani sogneranno, quella è la grande comunicazione, la vera comunicazione, e quindi non padri, non paternalisti ma padri, o se volete non maternalisti ma madri.
Allora, anch'io dicevo, osservavo che erano molte domande molto importanti. E sempre anche qui per rispondere in modo flash, una cosa rispetto alla quale forse ci vorrebbe, ci sarebbe dovuta essere un po' più ascolto, penso che sia tutta la dimensione, diciamo, della sessualità, come si vive la sessualità nel mondo giovanile eccetera, e credo che su questo bisogna accettare di parlarne, di lasciarsi un po' mettere in discussione su alcune dimensioni, perché almeno per la mia esperienza di conoscenze del mondo giovanile è una, senza che ci nascondiamo, insomma anche in passato credo che fosse così, ma forse era più sotto silenzio, è una delle dimensioni da cui, che per loro è assolutamente essenziale e sulla quale la Chiesa, insomma, mi sembra che è ancora un po' balbetti. Fare una proposta che sia bella, seria, sensata per una vita bella, ma che sia un po' sganciata da regole, regolette, prontuari e così, che francamente sappiamo tutti che è totalmente ignorato. Quindi se vogliamo intercettare e fare una proposta che, come dice il Papa, apra dei cammini, dei percorsi, quindi senza dare il bollino dentro fuori se bravo o non sei bravo, promosso o bocciato, ma fare una proposta di vita sensata, credo che questo sia uno degli aspetti di non ascolto e che è un grosso blocco anche per il mondo femminile, giovanile, che almeno per quello che sento io. La seconda cosa era quella di come è stata recepita in diocesi, per esempio da noi un'iniziativa che è nata da un gruppo giovani è stata quella di iniziare un contest, Young Art Contest, l'hanno chiamato così, hanno estrapolato alcune tematiche del documento, quindi chiesa, ma poi affettività, fragilità, lavoro, quindi varie dimensioni, diciamo, del mondo giovanile, e quattro tecniche di linguaggio per poterle utilizzare, quindi la fotografia, il video, il racconto, poesia e la musica inedita o canzoni inedite, insomma. Hanno partecipato dei ragazzi con la collaborazione, la fascia intercettata era fra i 16 e i 30, ma soprattutto la 16, 25, 24 sono quelli che hanno collaborato, lavorato, e c'è stata la premiazione, è stata una cosa bella. Adesso dovremmo tentare anche di analizzare un po' cosa è emerso, per esempio a una primissima lettura si vede che loro che prendono la parola e provano a dire qualcosa sottolineano lo stato, la percezione di fragilità, quindi questa è stata una cosa che è emersa e che il Vescovo ci ha tenuto molto a dire mettiamoci in ascolto, ma facciamo in modo che loro possano dire cosa sentono.
Grazie. L'ultima domanda viene introdotta da un video di Gio- Giovanni Scifoni, che è un attore teatrale, regista, che ha fatto un esperimento molto simpatico, che è quello di postare tutti i giorni su Facebook un contenuto religioso, che quasi tutti i giorni, che può essere o la vita di un santo o una festività particolare come quella dell'Immacolata Concezione, e di provare a raccontarla in un modo che dice tutto quello che c'è da sapere, ma in maniera un pochino leggera. E quindi adesso ci vediamo il video.
Oggi è l'Immacolata Concezione. E io dico, che è l'Immacolata Concezione? Non sa nessuno. Tutti pensano che sia la verginità di Maria, poi qualcun altro crede che la mamma e il papà della Madonna l'abbiano concepita senza avere rapporti. Ma no, non è così, no. I genitori della Madonna, come tutte le mamme e tutti i papà del mondo, per fare un bambino hanno fatto quello che c'era da fare.
Ah, quindi pure mamma.
Come? Immacolata Concezione significa che Maria non ha il peccato originale. Peccato originale, lui Adamo, Eva, Mela, il serpente, quanti? Il peccato originale è quella forza irresistibile che ti spinge a desiderare qualcosa non perché veramente la desideri, ma semplicemente perché non ce l'hai, la vuoi perché ti manca. È il principio del marketing. La pubblicità di scrittura la continuazione per forza, perché sono la perfetta rappresentazione del consumatore ideale. Anche tanti la condizione di Zero, Carnola, capirai, perfino Gesù, perfino Dio. La Madonna viene realizzata. Per forza, perché non è un testimone credibile chi non ha nemmeno il peccato originale. Non funziona la Madonna nelle pubblicità. Non ti fa venire voglia di comprare. Ecco che faccio da vedere il mio sempre così azzurro? È facile. Prova anche tu. Ah, che c'è? Richiamate la musica. Posso rifarla se volete? La Madonna negli spot non funziona perché immacolata la concezione. È come dire, quello che ho mi basta. Quello che non ho è quello che non mi manca.
Ma qui,
non in onda. Ma che c'entra? Ma se non è che ma che c'entra? Ma che c'entra? Da 26 dicembre al 3 gennaio che aspetto al teatro Branca 5 di Roma, poi il santo piacere. Io ho coperto quando l'ora. Questa è la roba.
Sì, perché parte in giro anche negli spettacoli.
La terza domanda è stata pensata dagli adulti e la leggerà Martina Caroli, che è la nostra vicepresidente adulti di Sant'Antonio di Savena.
Quando io ho postato questo video su Facebook ho trovato commenti entusiasti e gente anche che si è molto arrabbiata, perché ovviamente è abbastanza provocatorio sulle modalità. E questo ci fa chiedere quali sono i nuovi strumenti più efficaci per la trasmissione della fede. Ne abbiamo parlato prima. Evangeli Gaudium propone tante vie e ci chiedevamo su cosa puntare oggi per non tradire il cuore dell'annuncio cristiano, ma per tradurlo nella lingua delle persone di oggi.
Ecco, dunque, vuoi fare soltanto delle sorti, ma comunque è divertente, lui, anche a me me ne hanno mandato uno per WhatsApp, però non era successo, era un'altra cosa, però devo dire, all'inizio anch'io ho detto, ok, ma questo ci sta più in giro, oppure l'avevo fatto un po' di fatica, poi effettivamente era molto efficace anche un po' per questo, anche per una cosa. Io volevo soltanto dire, perché non ho risposto alla seconda parte della domanda, cioè come è andata la recezione del sinodo. Direi che, come spesso avviene, è un inizio. Adesso credo, penso di non rivelare nessun segreto, tra poco dovrebbe arrivare l'esortazione del Papa, qui, cioè come la Mosetizia del Sinodo, l'esortazione del documento finale, approvato dai quanti vescovi, lo danno al Papa, il Papa lo rimpasta, lo vede, toglie, fa giunge, eccetera, eccetera, e fa l'esortazione che è per tutti. È chiaro che su alcuni temi, per esempio quello della sessualità, è chiaro che essendo un sinodo universale, e sono dei problemi diversissimi, e parliamo dell'Europa da una parte, parliamo dell'Africa dall'altra, dell'Asia da una parte ancora, o eccetera, è chiaro che è lo stesso, il problema è sempre lo stesso, insomma, però ci sono anche dei punti di... La dottrina è sempre la stessa, non è che cambia, e poi c'è l'applicazione di questa, la lettura che tu fai di questa che cioè. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare è che a Pentecoste si parla con tutti, con tutti, e guardate che questo è rimettere un po' in discussione anche certe nostre geografie, certe terre incognite in cui noi non andiamo. Hic sunt leones, e uno pensa dei luoghi dove appunto ci sono i leoni e che succede, non ci vado, oppure non ci posso andare, mi dispiace ma non sono un leone, sono quello che sono, quindi non mi ci misuro. Invece parlare con tutti, ed è importantissimo l'idea, cioè l'idea non è un'idea, è il fatto che parli con tutti, dovrebbe essere quasi, dovrebbe colpirci il contrario, ma perché non dobbiamo parlare con tutti? Abbiamo la lingua che per cui si parla con tutti, e non perché tutti diventano uguali, cioè la cosa che sottolineava prima Emanuela, che è molto importante, non è che va bene, significa che tutti ritornano in una uniformità, tutti uguali, eccetera, eccetera. Tutti li sentivano parlare nella loro lingua, nella lingua di ciascuno. E questa è la grandezza, questa è l'unità, diciamo, dello spirito, no? Che non è appunto tutti uguali, ma siamo tutti diversi e tutti resi uniti da quella lingua che tocca il cuore, che fa capire tutto quanto la stessa cosa. Ecco, rispondo su questo, che cos'è che con la tentazione della formula, questo è il problema vero, e con leggo una dei pezzi del numero 70 del documento finale del sinodo, che a mio parere risponde a questo, perché dice: la missione è una bussola sicura per il cammino della vita, ma non è un navigatore. Questa espressione, un po' evidentemente presa, diciamo così, dalle modalità comuni, ecco, a mio parere è davvero importante. Dice: non è un navigatore che mostra in anticipo tutto il percorso. Bene, tutti noi cerchiamo il navigatore. Tutti noi siamo desiderosi di un metodo. E siamo anche orfani di un metodo. Qualche volta ci sentiamo disorientati e pensiamo, ecco perché prima era più chiaro, quando non capivo niente era chiarissimo, quando non facevo niente come si stava bene, perché poi tante volte è anche così, oppure quando eravamo chiusi in un mondo, diciamo, all'interno e, diciamo, di cristianità, adesso dobbiamo muoverci, eccetera. La bussola. Perché la differenza effettivamente? Adesso, poi anche quando per esempio ancora devo andare in parecchi posti che ovviamente a Bologna non ci so arrivare, anche perché in genere ci sta sempre il vero navigatore che è Sebastiano Vettel, così è stato ribattezzato. dalla polizia, certamente, ci stanno in tutti i commissariati, c'è la foto di questo signore con i baffi che sfugge a tutti i posti di blocco, prima o poi non ci beccheranno. Però quando è il navigatore è veramente una fregatura, perché ti dà la sicurezza, o pensi di avere la sicurezza di arrivare, non ti fa capire. Io se parlo con il navigatore non capisco mai, perché nella vita bisogna anche un po' perdersi, devi anche ricostruire e trovare il cammino, per certi versi era proprio anche il discorso che faceva prima Emanuela, né più né meno. Quindi c'è la bussola. E la bussola è la grande direzione, è l'orientamento di fondo, e poi in mezzo ci sei tu. Ci sei tu, ci siamo noi. E c'è la ricerca, la coscienza, l'incontro, l'imprevisto, l'opportunità, l'ora. Ieri sera sono venuti tutti i giovanotti, gli adolescenti di Milano, era tutto quanto sull'ora, no? Cioè, oggi! E dice: ma io proprio aspetta un attimo, devo prima sentire vedere se è stato programmato, perché sennò dobbiamo farlo l'anno prossimo, perché non è previsto quest'anno che ti incontriamo. Cioè, in questo senso credo la vera risposta, insomma, mio potere della domanda è quella della bussola. Noi abbiamo tantissimo la tentazione del navigatore. E per certi versi, meno abbiamo chiaro la bussola, che vuol dire anche lo spirito. Cioè, diciamo, anche la Chiesa, dobbiamo essere spirituali, nel senso noi ci crediamo lo spirito, eh? E lo spirito non è un programma, diciamo, della Apple, fighissimo, il migliore di tutto. Lo spirito è lo spirito, poi quel programma complicatissimo, anche perché usa, diciamo così, ognuno di noi, che siamo quello che siamo, no? E quindi in questo senso c'è, io penso, finisco con con tutto il numero 70, che io credo la vera risposta, che ci riapre tante cose, eh? È perché se c'è il problema del navigatore, c'è soltanto il problema allora quando è che partiamo, sappiamo anche, il navigatore ti dice anche quando arrivi, cosa che appunto sempre con Sebastiano Vetter ci prende, perché così accelera tragicamente se siamo in ritardo, e via dicendo, no? E la bussola, lo sai che arrivi, questo è il nodo, e poi dopo devi camminare, devi trovare la strada migliore, devi incontrare quello, ti devi fermare e via dicendo. Cioè la storia, l'incontro non è un accidente, è anche lì dove poi passa la presenza del Signore. Finisco. La missione è una bussola sicura per il cammino della vita, non è un navigatore che mostra in anticipo tutto il percorso. La libertà, perché non lo spiego libertà, porta sempre con sé una dimensione di rischio che va valorizzata con coraggio e accompagnata con gradualità e saggezza, evitando di illudere i giovani con proposte minimali o soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo un'immagine riduttiva e moralistica. Tutte e due le cose sono funzionali, animazione, e poi dall'altra parte proprio ti butto tutte le regole possibili e immaginabili con l'idea che poi finalmente sei a posto, o perlomeno ti ho detto tutto. Siamo chiamati a investire sulla loro audacia e ad educarli ad assumersi le loro responsabilità, certi che anche l'errore, il fallimento e le crisi sono esperienze che possono rafforzare la loro umanità. Allora, penso che se abbiamo una bussola, non l'abbiamo persa, qualche volta sì, insomma non abbiamo perso la bussola, e credo che abbiamo anche tante conferme di come nell'incontro cambiamo noi e cambiano gli altri, troviamo il senso del nostro cammino incontrando tanti. E penso che, credo che anche un po' lo sforzo anche di questi mesi, di questi anni di Azione Cattolica è proprio questo, di come in tutto il discorso dell'Evangelicale, di mettersi in cammino smettendo di stare attaccati al navigatore, perché così almeno so per certo, non devo pensare più di tanto, ma con tanta gioia di sono messo, già c'ho dentro quello spirito che mi permette di non aver paura e di poter incontrare tutti e di parlare a tutti quella lingua che tutti capiscono. E la mia clac.
Ecco, allora cerco di essere flash quasi a slogan. Allora, linguaggi nuovi. La risposta vera è il libro che vi ho citato prima, perché è esattamente quello è tutto il tema, ma vi cito due o tre cose. Allora, primo, una possibilità di tradurre le cose con i gesti, recuperare il linguaggio dei gesti. Pensate quanto ha comunicato il Papa, che fa la lavanda dei piedi del 2013 in un carcere minerile a due donne, che buttando all'aria, due ragazze, 16 anni, che ha buttato all'aria tutte le rubriche, eccetera, eppure ha parlato enormemente, certo ha anche scandalizzato, ha creato qualche critica, qualche sconcerto, eccetera. Quindi i gesti. Sui gesti vi propongo queste foto, quindi le immagini, non so se si riesce a allargarle un po' di più, sono immagini non artistiche, sono cose reali, fatte storiche. Questa è una manifestazione che c'era stata in America, in Louisiana, dopo l'uccisione di una persona di colore da parte della polizia. Sapete che regolarmente ci sono scontri su questo. C'era una manifestazione piuttosto tosta,
la polizia tutta, come vedete, iper armata, e questa donna che inerme va, fa questo gesto pieno di dignità, anche con un vestito elegante, offrendogli i polsi per essere ammanettati, e loro che sembrano quasi buttati indietro. È una cosa fantastica, la forza della comunicazione del corpo anche nella sua inermità nel momento che si deve combattere la violenza. E qui ci sono le altre due immagini simili, anche se di epoche diverse, questa quando si protestava contro la guerra in Vietnam, e famosissima ovviamente col gesto del fiore, quella sotto che tutti conosciamo, quella dell'uomo che si mette davanti ai carri armati che cercano di invadere piazza Tiananmen, no? Quindi la forza del gesto, ripeto, la realtà, questa capite che parla più di mille prediche su quello che significa la non violenza, l'accettazione di subire, perché poi non è che finisce bene sempre. È un gesto che dice qualcosa, che può salvare altri da fare scelte di violenza, ma magari il percorso di liberazione che tu hai annunciato agli altri, un po' come Mosè, non è detto che ti coinvolga, che magari tu non entrerai in quella terra promessa che hai spalancato per altri. L'ultima cosa, ribadisco questo, il trasmettere, io credo, anche alle nuove generazioni, come a chiunque, anche quelli che sentiamo noi lontani, l'annuncio, no, l'evangelizzazione, eccetera, che cos'è? È proprio condividere questa ricerca di verità, che l'altro deve poter sentire propria, e che passa anche da una presa di distanza, dal dubbio, da quello che noi abbiamo chiamato discernimento, dal rispetto della libertà di coscienza dell'altro. In questo senso, lo sperimento che fa Scifoni mi sembra interessantissimo per un fatto: quando si parla della Madonna, quando si parla delle cose di Dio, quando si parla dei giovani o delle donne, o le donne, i giovani, si dovrebbe usare sempre il plurale, stiamo attenti a non usare il linguaggio ideale e sacrale. Il giovane ideale che viene, appunto, diceva Anni, da sociologico, no, i volti concreti, ognuno è una storia a sé, rispetto per l'unicità, idem vale per il discorso femminile, vale per i poveri ugualmente, che è un altro, sono le tre cose grandi che il Papa ci invita sempre a tenere presenti. E per un motivo teologico, il linguaggio sacrale tradisce l'incarnazione. Dio si è fatto uomo, noi siamo cristiani, non siamo teisti. Il cristiano è quello che segue umilmente, va dietro i passi che Gesù ha fatto. E Gesù non ha mai usato un linguaggio sacrale. Ha usato il linguaggio del gesto, dello sguardo, del vedere, del riconoscere, del valorizzare, dell'interpellare l'altro o l'altra che aveva davanti, del risollevare. E allora nella città dove noi andiamo, mi pare che sia il numero 71, il Papa ci dice, della Evangelii Gaudium, non è che annunciamo un Dio che non c'è, ce lo dobbiamo mettere, fabbricarlo, lui dice, appunto, di nuovo la logica di Babele, ma avere lo sguardo capace di svelarlo, perché Dio è già presente attorno a noi. Noi dobbiamo aiutare gli altri a riscoprirlo nelle proprie vite, nella propria storia, e quando queste storie sono complicate, dolorose, enigmatiche, dobbiamo avere la capacità di star zitti, stare vicini e basta, non avere la rispostina facile, perché quello spesso allontana molto di più di qualunque risposta esaustiva, e avere invece questa forza, ecco, Maria sotto la croce, di stare accanto, accettare che ci pongano domande alle quali magari non sappiamo rispondere, ma avere lo sguardo di quelli che attendono l'alba, perché l'alba arriva sempre, anche nelle vettorine.
Parrocchiale, e alla fine della messa ci sarà un altro piccolo momento per ringraziare Emanuela e Monsignor Zuppi e i presidenti parrocchiali di questa zona.
Andiamo.
Ci abbiamo provato.